nella gratitudine di questa magnificenza si espande un bene, una consistenza esistente. L'urgenza della sovrabbondanza, della generosità limitata, sconfinata. Sono queste le caratteristiche del dato che è presente in noi. La dinamica di questo dono a sé stessi, si mostra infatti stringente. Siamo in questa sfida vitale, dicevamo, ben diversa da quella mortale di Narciso. Questa magnificenza libera di sé in questa dinamica donativa. Il nesso che tiene assieme il fatto di essere esistente come individualità, che irradia la propria consistenza già ricevuta come dono e per la quale si prova dunque riconoscenza, gratitudine, ci pone dunque in un nesso originario, indissolubile, con l'inizio. Il bene è compreso come processualità dell'essere propriamente sé, in quanto già ricevuti, già donati, già dati a se stessi. Plotino, seguendo la convinzione che come umani abbiamo l'impegno a essere Dio, niente di meno, badate bene, trasmette questo insegnamento. Lo troverete in Eneade 1-2. Cercate di ricondurre il divino che è in noi al divino che è nell'universo. Ci si approssima a questo divino nella visione più alta, a questa parte divina in noi. Plotino aggiunge al suo invito un avvertimento: non si deve manifestare il veduto a chi non ne abbia fatto esperienza. Il divino non è da divulgarsi. Attenzione a come affrontiamo questi temi, attenzione a non usarli fuori contesto, perché se ne perde tutto il significato. La formulazione di questo divieto di manifestare ciò che si è visto, di manifestare la teoria a chi non ne ha fatto esperienza, ve lo ripeto, non si deve manifestare ciò che si è visto a chi non ne ha fatto esperienza. Torniamo tra l'altro alla questione della singolarizzazione, della individuazione, sono percorsi individuali quelli che abbiamo sin qui indicato e fanno parte di un percorso personalissimo. Inutile parlare di tutto ciò a chi non abbia sensibilità filosofica, a chi non cerchi di affinare la propria sensibilità. Il divino non è da divulgarsi. Bisogna essere molto pudichi, molto attenti quando si affrontano i temi dell'amore, i temi della ricerca del bene, del principio. Sono temi da proteggere, non sono discorsi da fare facilmente e pubblicamente. La formulazione di Eneadi 6-9 che vi ho ora indicato traduce filosoficamente il comando religioso dei culti misterici che ne vietava la divulgazione ai non iniziati. Platone nel Timeo diceva: il fattore e il padre di questo universo è molto difficile trovarlo e trovatolo è impossibile parlarne a tutti. Allora, quel padre, quell'origine che è la nostra patria, quale luogo da dove siamo venuti, quindi quella omologazione al divino come ciò che ci rende noi stessi e dunque consimili, dunque propriamente umani e simili a lui e dunque tra noi. Ecco, è difficile trovare tutto ciò e è impossibile parlarne a tutti. Questo era l'insegnamento di Platone e Plotino insiste su questo dicendo solo a chi ne ha fatto esperienza, solo a chi è capace di capirci, è capace di prendersi cura di sé e vuole prendersi cura di sé. Questo annuncio ad altri definisce il dilemma già enunciato da Platone con il mito della caverna nella Repubblica. Sappiamo che il prigioniero fuoriuscito scelse di agire, non sappiamo se scelse anche di spiegare. L'azione non coincide sempre con il discorso, che per l'appunto richiede un suo specifico pudore. Ricorderete, ve l'avevo già menzionato a inizio corso, questo mito del prigioniero che riesce a uscire dalla condizione ritenuta dai più come l'unica reale, e invece era una situazione di reclusione, di prigionia totale. Il prigioniero, una volta compreso che il mondo è altrove, ben più vasto e ben più luminoso e ben più elargitore di orizzonti, di sconfinati orizzonti rispetto agli spazi angusti, arbitrari, autoreferenziali della caverna, esige, sente in sé, meglio, l'esigenza, la necessità di tornare dai suoi compagni. Non può godersi da solo tutta quella bellezza, tutta quella vita aperta, e torna, ma non ci dice Platone se spiega ciò che ha visto. Torna per agire. Dunque, qua c'è una sorta di azione conseguente alla visione. Anche nella modernità e nella tarda modernità questo tema è riemerso ed è presente con molteplici istanze. Il discorso teologico, la soggettivizzazione, il riconoscimento del desiderio, le identificazioni identitarie, la definizione di sé, del sé. Tutti questi elementi, l'incanto, l'intensità, sono esperienze mai completamente esprimibili in un discorso piano e reclamano una dicibilità che invoca il tema dell'origine, come riconoscimento della passività dell'io, ovvero dell'anima nella sua assoluta singolarità, e si concentra nella capacità di ricezione, di assunzione di un dato. Noi assumiamo attivamente una passività, prendendoci cura di noi stessi. Ci concentriamo, l'anima si concentra in questa capacità già da sempre presente in lei, e facendo dunque risplendere una luce. Una luce che ha potere di bene e di creazione.